Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS, quando sono le 9:16 di martedì 9 novembre. Voi siete in compagnia questa mattina di Carlo Reglia e di Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto.
E noi allora iniziamo il programma di questa mattina proprio dalla conferenza internazionale sul clima in corso di svolgimento a Glasgow. Si sta per concludere adesso in Europa la prima giornata della seconda settimana, nella quale entrano in scena i negoziatori delle varie nazioni per colloqui ed accordi da implementare, una situazione diciamo politicamente parecchio difficile.
Ebbene, nella prima settimana sono stati annunciati alcuni obiettivi ambiziosi come lo stop alla deforestazione globale e l'abbattimento del 30% della produzione di metano, ma allo stesso tempo il fine settimana è stato caratterizzato da polemiche e da proteste. Centinaia di migliaia di attivisti hanno invaso le strade di Glasgow per protestare contro le posizioni delle nazioni più inquinanti, accusate di faticare troppo poco e di essersi mosse in ritardo. Noi abbiamo fatto il punto della situazione della prima settimana di lavori della COP26 con il giornalista scientifico Jacopo Pasotti, autore del libro Cambiamento climatico.
I primi 7 giorni sono stati, direi, di fuoco. Tra l'altro sono stati conditi dalla nuova notizia che è arrivata, insomma, che comunque è l'ottobre più caldo di sempre da quando ci sono delle registrazioni climatiche. Questo è un dato che è arrivato dal sistema satellitare Copernicus europeo, per cui è una settimana calda in cui si parla di clima e, se vogliamo, questo ci sta. Da un certo punto di vista sono arrivate tante proposte, per esempio quella dei nuovi impegni per proteggere le foreste, o poi c'è stato l'impegno di ridurre del 30% le emissioni di metano entro il 2030. E direi che questa, secondo me, è un'informazione molto importante, perché il metano è un gas serra che ha una vita più breve rispetto a quella della CO2, per cui agire sul metano, anche se è un gas serra meno presente rispetto alle CO2, comunque darebbe una risposta climatica più rapida rispetto a ridurre le emissioni invece di anidride carbonica, per cui comunque questo trovo che sia un impegno abbastanza importante se verrà rispettato. C'è stato poi anche l'impegno detto e raccontato, insomma, preso per sostanzialmente iniziare ad uscire dal carbone, un impegno che vede diversi paesi impegnati, ma non i grandi, insomma, non i grandi, quelli che maggiormente fanno uso estraggono e fanno uso di carbone, ovvero gli Stati Uniti, la Cina e la stessa Australia. Per cui, insomma, è stato un impegno che fa piacere, ma che così com'è non cambierà, non sarà una svolta storica. Questa è stata sostanzialmente la prima settimana. In un caso di emergenza forse ci si aspettava qualcosa di più.
E nel fine settimana diverse migliaia di manifestanti hanno protestato per le vie di Glasgow, capeggiati da Greta Thunberg, sostenendo che siamo in presenza di una incredibile operazione di greenwashing, ovvero movimento per dare l'impressione di prendere delle decisioni che siano rilevanti, ma in realtà non è così. Ecco, perché questa manifestazione quando siamo in effetti ancora eravamo a metà della COP26, una decisione quella di protestare presa in partenza, oppure ci sono dei dati che sono emersi che hanno spinto a questa manifestazione?
Qui mi chiedi qualcosa che io non posso sapere, non essendo lì in prima di persona. La sensazione che c'è è che comunque queste manifestazioni ci sarebbero state in ogni caso, in ogni modo. E ci tengo a precisare però che continuiamo a fare riferimento all'attivista Greta Thunberg, però ormai il movimento attivista va avanti di vita propria, nel senso che se anche dovesse scomparire il Greta Thunberg, ci sono tantissimi altri leader, tantissimi altri giovani, anche meno giovani, impegnati in questo movimento. Quindi sicuramente lei è un personaggio mediatico e attira su di sé l'attenzione, volente o nolente, ma questi giovani che ormai si contano in 200, insomma ce n'erano 200.000, non è un numero da poco per una cittadina in Scozia in questa stagione, dovendoci arrivare in aeroplano, comunque con i mezzi, la maggior parte sono arrivati con i mezzi di terra, insomma è un numero ormai molto molto grande e probabilmente queste manifestazioni ci sarebbero state in ogni caso. Certo è che gli attivisti chiaramente si aspettavano delle prese di posizioni molto forti che non ci sono state, ci sono state sicuramente delle prese politiche, delle decisioni, credo anche importanti e difficili da prendere, io non le invidio i politici perché è un momento molto molto difficile, però gli attivisti si aspettavano delle decisioni molto forti, essendo secondo il loro punto di vista, secondo molti stati, ormai una questione di emergenza.
Quello che è certo è che sono emersi proprio nelle ore scorse delle percentuali dei delegati che sono presenti alla COP26 e sembrerebbe che il numero di delegati che sono legati all'industria del carbone, dei combustibili fossili, sia il più alto di quelli presenti, e questo fa da contrasto con per esempio gli indigeni australiani che hanno dovuto sostanzialmente pagarsi il biglietto per andare a Glasgow e sono 5, oppure altri leader delle nazioni del Pacifico che anche loro hanno dovuto fare degli sforzi immensi per essere presenti a Glasgow. Che impressione hai avuto?
Anch'io devo dire, i primi giorni guardando i profili social della COP26, anche quelli ufficiali, sono rimasto abbastanza sbalordito a vedere così tanta presenza di industria di ogni genere. Tra l'altro i social, conoscendomi, continuavano a mandarmi proposte di sottoscrizione sostanzialmente di fondi, perché avranno visto la mia età, avranno visto che stavo seguendo la COP. Insomma c'è un grande movimento, c'è un grande interesse sicuramente del mercato finanziario, del mercato produttivo intorno alla COP, che quindi sicuramente è entrata alla grande all'interno di questa conferenza. Da un lato trovo che sia assolutamente giusto ed è importante che ci sia un dialogo tra il mondo politico, la società e l'industria, perché tutto sommato viviamo in paesi in più o meno industrializzati. Dall'altro bisogna fare attenzione appunto a non mettere di mezzo il greenwash con l'onesto desiderio di cambiare o di attuare delle politiche energetiche o produttive diverse. Quindi un conto è il greenwashing e questo assolutamente andrebbe evitato in un contesto simile. Un conto è dare spazio all'industria, al sistema produttivo affinché si possa adattare a quello che saranno le necessità future.
Un'ultima domanda, Jacopo. La prima settimana tradizionalmente è quella degli annunci, la seconda è dove il gioco si fa duro e si lascia spazio ai negoziati ed è anche magari più difficile da seguire per chi è fuori dalla conferenza. Cosa possiamo aspettarci da qui alla fine della COP26?
Abbiamo una settimana e comunque io devo dire che anche qua, opinione mia ma comunque anche diffusa, non aspettiamoci troppo da questa settimana e dalla COP in sé, ci dobbiamo aspettare che questo sia un kick-off, un inizio di quello che succederà nei prossimi mesi. È abbastanza ottimista sperare che ora in 5 giorni, in 4 giorni di conferenza vengano prese delle decisioni così importanti e pressanti come quelle che dovrebbero essere prese. Anche perché, come dicevi giustamente tu, ora si va nella parte più tosta, più dura, insomma quella dei negoziati, in cui si dovrà discutere dei sistemi di review, di rivista, insomma di controllo delle azioni intraprese dai vari paesi. C'è già chi dice che anziché un controllo, una review ogni 5 anni andrebbe fatta annualmente, il che ovviamente mette più pressione ai governi. Si dovrà discutere delle regolazioni su come misurare le emissioni. Si dovrà discutere del mercato del carbonio, un capitolo ancora molto scottante, e c'è ancora da discutere tutto il discorso del loss and damage, ovvero di tutti quei danni che i paesi più vulnerabili chiedono adesso che siano risarciti ai paesi che hanno portato il mondo in questa situazione, insomma, di cui loro soprattutto pagano, perché un fatto è che i paesi del sud del mondo sono quelli che stanno pagando di più lo scotto del cambiamento climatico e dal loro punto di vista insomma c'è una richiesta anche di essere risarciti nonché di essere aiutati nel far fronte al cambiamento climatico e alle necessità e all'urgenza di delle scelte che andranno prese. Tutto ciò andrà discusso in 5 giorni e io obiettivamente sono convinto che ce ne vorranno molti di più, insomma che non ci possiamo aspettare di avere dei grandi risultati alla fine della settimana.
E dunque l'analisi e le perplessità di Jacopo Pasotti, autore del libro Cambiamento climatico e giornalista scientifico.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.